La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedergli il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi». Parola del Signore.
Gloria.
Pentecoste, come sappiamo, 50° giorno dopo la risurrezione del Signore. Ed ecco il mistero di Dio che si è rivelato a noi attraverso l'incarnazione del Figlio, parola che nella sua umanità si è presentata a noi, ha portato a compimento la sua missione fino a morire e passare attraverso la morte, vittorioso, il Figlio che porta con sé la nostra carne umana. Se ne è fatto carico e ha condiviso tutto, lui l'innocente, ed ora è vittorioso. Ed ecco, Dio si rivela a noi, si continua a rivelarsi a noi da sempre, da quando tutto ha creato nella gratuita iniziativa della sua volontà d'amore. E così lo Spirito di Dio è Dio creatore, Dio vivente, è Dio che continua a operare in maniera tale da coinvolgere tutto ciò che esiste nella creazione e coinvolgere tutto ciò che è umano e tutto ciò che riguarda la nostra vocazione alla vita nella relazione con quella novità che si è compiuta una volta per tutte. La novità è la Pasqua di Gesù, il Figlio che nella sua carne umana è morto ed è risorto, e quella novità è unica e definitiva. Ed ecco come lo Spirito di Dio, che è Dio operante in tutto e sempre, ci raccoglie, ci orienta, ci sostiene, ci sollecita, ci incoraggia, ci riempie, ci rinnova, ci rigenera, ci riscalda, ci ristruttura dalle fondamenta della nostra condizione di creature per essere tutti inseriti nell'evento pieno, definitivo, che una volta per tutte è avvenuto nella carne umana di Gesù, il Figlio che è ormai passato attraverso la morte e intronizzato nella gloria. Fatto sta, vedete, che il brano evangelico di quest'oggi che abbiamo appena ascoltato ci parla di quello che avviene quando i discepoli, che nelle pagine del Vangelo sempre ci rappresentano, quando si parla di loro si parla anche di noi, e i discepoli che hanno ricevuto proprio in quel giorno primo dopo il sabato, come leggiamo qui, cioè la prima domenica, il giorno della risurrezione del Signore, hanno ricevuto l'annuncio. Ricordate Maria di Magdala che è andata dai discepoli dicendo: «Ma ecco, è vivente». E i discepoli sono raccolti insieme Ma noi ci rendiamo conto che qualcosa non funziona, perché erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. Dunque hanno ricevuto l'annuncio? Maria di Magdala li ha informati, sono raccolti insieme, non sono più dispersi come precedentemente, smarriti per quello che è avvenuto, è vero, però qualcosa non funziona, perché sono preda di questa paura che li colloca in una posizione difensiva. Che cosa sta succedendo nel mondo? Ma quali energie oscure, quali ombre cupe occupano la scena della storia umana, e dunque cosa si agita nei luoghi interiori degli animi, vicini, lontani, quello che succede nel mondo fuori di noi, ma quello che succede anche nel nostro piccolo mondo. Ebbene, paura, dice qui, e quindi porte chiuse, in atteggiamento difensivo. E qui vedete, è qualcosa che ci riguarda davvero, è una difesa, perché sono appunto turbati e messi in difficoltà per come percepiscono che tante forze negative si agitano sulla scena del mondo, fuori di loro, dentro di loro, in atteggiamento difensivo. Ma quando si parla di difesa, vedete, è implicito, anche se non viene detto espressamente, implicito una disponibilità ad aggredire. Non c'è dubbio. Se ci si preoccupa tanto di difendersi è perché ci si vuole preparare ad aggredire. E allora i discepoli sono così, prigionieri a modo loro di questa loro paura, e d'altra parte hanno ricevuto il messaggio. Gesù è vivente, Maria di Magdala lo ha testimoniato con tanto calore e con tanto entusiasmo, ed ecco adesso, vedete, si presenta Gesù, proprio lui, viene sempre Gesù. Gesù non è latitante, Gesù non si è dimenticato, viene sì, però vedete, viene non per fare spettacolo, viene neanche per dire ma adesso vi insegno la dottrina, viene per dire attenti a come è cambiata la vostra vita, la loro vita, la nostra vita, come cambia la nostra vita per il fatto che Gesù ormai è passato attraverso la morte ed è glorioso, e viene e si presenta e dice pace a voi, e poi mostra le piaghe, ricordate? Mostra le piaghe, le mani, il costato. Dopodiché il brano evangelico afferma che i discepoli gioirono al vedere il Signore. Ecco, io vorrei riflettere per qualche momento su questa piccola frase. Vedere il Signore, cosa vuol dire vedere quelle piaghe? Ma vedere le piaghe è vedere il Signore è vivente, il Signore è glorioso, il Signore è vittorioso, e quelle piaghe sono la dimostrazione della sua vittoria, perché qui vedete il testo evangelico non dice semplicemente che i discepoli gioirono al vedere quelle piaghe. Quale motivo di gioia vedere delle piaghe? Ma in quelle piaghe i discepoli vedono la signoria, vedono la vittoria, vedono la testimonianza di una opera d'amore che ha un'efficacia universale. Perché? Perché vedere il Signore significa assumere un nuovo punto di vista per guardare il mondo, per guardare la storia dell'umanità, per guardare tutto quello che nella nostra esperienza umana è motivo di debolezza, di malattia, di insufficienza, di fallimento, nel senso fisico delle cose, ma anche nel senso morale, nel senso sociale, e dunque tutte le piaghe del mondo ormai sono segnate, attraversate, sono valorizzate come motivi validi perché tutto ciò che è umano nella debolezza, nei limiti, nell'insufficienza venga ricapitolato in obbedienza a Lui vittorioso, a Lui Signore. Vedere il Signore in quelle piaghe significa rendersi conto di come proprio attraverso quelle piaghe è la nostra condizione umana, tutte le miserie che ci riguardano, e nessuno è escluso e nessuno è dimenticato, e quindi anche le situazioni più sconcertanti e più paradossali, ma quelle piaghe sono la dimostrazione di una vittoria d'amore che trasforma tutte le miserie di questo mondo in un principio di redenzione, in un principio, per quanto travagliato sia, un grande processo di trasformazione, ma è un modo per guardare la storia dell'umanità intera, è un modo per guardare quelle piaghe e guardare come la storia umana, ieri, oggi, generazione dopo generazione, ancora per noi, nel nostro tempo, la storia umana è coinvolta in questo grande travaglio, vi dicevo, che raccoglie tutti i dolori, tutte le miserie, tutti gli strazi, tutte le orribili vicissitudini di cui noi facciamo esperienza, in piccolo o in grande, ed ecco, tutto obbedisce a Lui che trascina dietro di sé la nostra miseria umana nella sua vittoria. E qui vedete, il brano evangelico dice che i discepoli gioirono, e è il superamento di quella paura, la gioia dei discepoli che si rendono conto di essere testimoni ormai di questa novità, e questa novità riguarda il senso autentico e universale della storia umana, quello che vale sempre per tutti ormai, e come nella vittoria di Gesù che è passato attraverso la morte ed è glorificato, tutto il grande faticoso cammino della storia umana è recuperato all'interno di questo immenso abbraccio d'amore che tutto riconduce alla sorgente della vita, in obbedienza alla volontà d'amore che sta all'origine di tutto. E qui vedete quella gioia dei discepoli, è esattamente in loro l'esperienza semplice ma immediata e inconfondibile di come Dio sta operando, lo Spirito di Dio sta operando nella nostra realtà umana. Gioire è opera, vedete, dello Spirito Santo in noi, ed è una gioia non stupida, la gioia sciocca di chi verrebbe quasi da restare scandalizzati e si compiace perché quanti guai ci sono nel mondo, una sciocchezza, una espressione di stupidità è davvero indicibile, eppure vedete, gioirono, vedete, nel momento in cui i discepoli si rendono conto che proprio attraverso l'esperienza della debolezza e della debolezza in tutte le sue forme fisiche, morali, sociali, eccetera, eccetera, tutte le debolezze diventano occasione per riconoscere come siamo partecipi tutti e nessuno è escluso di quest'unico grande evento di cui è stato protagonista Lui, ed ecco le sue piaghe, e in quelle sue piaghe ecco che noi scopriamo come possiamo ritrovarci, possiamo riconoscerci e possiamo renderci conto che siamo parte di un'unica storia, di un'unica avventura, di un unico disegno di ritorno, ossia di conversione alla pienezza della vita secondo l'intenzione di Dio. E allora questa gioia semplice, una gioia non fasulla, è una gioia non privata, perché la gioia per essere vera deve essere sempre universale, se no, se la gioia mi riguarda soltanto nel mio privato è una gioia pesante, è una gioia noiosa, è una gioia asfittica, e la gioia deve essere sempre universale per essere gioia. E qui vedete, è questa gioia, la gioia dei discepoli quando il Signore vi saluta dicendo pace a voi, ed ecco, qui comincia, vedete, quella missione che poi coinvolge dalla prima generazione tutte le generazioni di discepoli che seguiranno, è la missione della Chiesa, ed è lo Spirito Santo, è questa onda che adesso porta sulla scena del mondo, sostiene, incoraggia, promuove, lo Spirito Santo che conferisce ai discepoli e quindi alla Chiesa nel tempo della storia di ieri e di oggi questa inesauribile certezza circa il valore di quell'evento che ha avuto luogo una volta per tutte, e nella sua Pasqua di Gesù, il Figlio, morto e risorto, ecco che tutta la fatica e tutta la pesante esperienza del cammino nelle cose del mondo, e anche tutte le situazioni più dolorose, più drammatiche, e tutto quello che è l'esperienza del limite e della debolezza fino a morire, tutto diventa un motivo positivo per ritrovarci inseriti nell'unico disegno d'amore che corrisponde all'intenzione di Dio ed ha avuto per noi il suo modo di rivelarsi nella Pasqua di Gesù. E, vedete, è il mistero grande, ma il mistero veramente con il quale dobbiamo sempre misurarci, perché la novità per cui Dio salva il mondo non si è realizzata per noi attraverso la proposta di un grande ideale, attraverso la proposta, che so io, di una messa in scena spettacolare per cui, ecco, battete le mani e rendetevi conto di come è stato bello lo spettacolo. Quello spettacolo, ma vi vedete, l'opera di Dio per la nostra salvezza ci coinvolge, e ci coinvolge non con qualche idea, magari luminosa e affascinante, e non ci coinvolge come spettatori che devono applaudire perché c'è qualcuno che ha compiuto un'impresa straordinaria, ma l'opera di Dio per la nostra salvezza e la salvezza del mondo ci coinvolge proprio passando attraverso i limiti della nostra miseria umana, che è tutta attirata, che è tutta presa, che è tutta ricomposta come occasione propizia per procedere positivamente nel cammino della grande conversione. Vedete, non è la pretesa di difenderci per aggredire che può collaborare da parte nostra all'opera di Dio, è questa testimonianza intensa e purissima dei primi discepoli del Signore che gioiscono quando finalmente vedono che nei grandi dolori dell'umanità ci viene incontro in modo inconfondibile e vittorioso il Signore Gesù, che ha attraversato la morte degli esseri umani e ha trasformato tutto quello che in noi è esperienza di un limite, di una sconfitta, di un fallimento, trasformato nel modo positivo per ritrovarci al nostro posto nel cuore di Dio. Vedete che, un momento ancora, ma poi concludo, vedete che nel racconto degli Atti degli Apostoli leggiamo, ascoltavamo poco prima, che i discepoli quel giorno cinquantesimo dopo la Pasqua di Resurrezione parlavano lingue diverse. Cosa vuol dire parlare lingue? Vuol dire che comunicavano tra di loro e ciascuno scopriva in modo davvero sconcertante, tutti si meravigliavano, questo stupore, ma guarda un po', possiamo comunicare tra di noi, vedete, e qui è proprio un momento importante per ripeterlo, poter comunicare tra di noi, superando tutte le barriere, tutti gli ostacoli, tutte le differenze, tutte le incomprensioni, tutte le conflittualità, superando tutto quello che ci separa nel mondo, possiamo comunicare tra di noi quando ci rendiamo conto che nella nostra debolezza umana ciascuno di noi a suo modo, ciascuno di noi con il suo dramma, ciascuno di noi con i suoi errori e i suoi fallimenti, nella nostra debolezza umana siamo messi in grado di ritrovarci a partecipare in un disegno di comunione universale. Vedete che in tanti luoghi della terra, in quest'epoca a noi contemporanea, le esperienze e testimonianze sono numerose, ma adesso non è il caso di citare i dettagli, laddove sono in atto dei conflitti, il superamento avviene nel momento in cui coloro che hanno sperimentato motivi di sofferenza e di sconfitta scoprono di essere in grado di comunicare tra di loro, di parlare un'altra lingua, che è la lingua di Dio che ha parlato a noi mediante suo figlio Gesù Cristo, crocifisso e glorificato. Ed ecco, siamo discepoli di Gesù, educati alla scuola dello Spirito Santo. Ed ora alziamoci.
Grazie.